a viva voce e che non resti tra noi.
Ben ritrovati all'ascolto di Radio Immagina e, come ogni settimana, un saluto da Carla Tianese
e da Stefano Balassone.
E un saluto anche dal nostro Emilio Tempesta, che oggi ci assiste in regia. E come ogni settimana passiamo subito a raccontare la storia che abbiamo pescato, come al solito, tra le notizie un po' curiose e a loro modo eccezionali che leggiamo su siti e giornali, no professore? E di cui poi andiamo a sentire qui in radio i protagonisti. E professore, vedrà che anche la storia di oggi può avere dei risvolti davvero molto molto interessanti per tutti.
E appetitosi, mi pare di capire.
Sempre, come al solito, diciamo così, da queste parti. E cominciamo come sempre dal titolo, che stavolta è Al dente, e dunque immagino già si intuisca di cosa andiamo a parlare.
Appunto.
Ecco. Dobbiamo fare però una breve premessa, no professore? Perché sì, dobbiamo ricordare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che lo scorso 25 ottobre, e cioè pochi giorni fa, si è celebrato il 26esimo World Pasta Day, che è una festività, tra virgolette, introdotta per l'appunto nel 1995, che è stato l'anno in cui, pensi, 40 produttori di pasta di tutto il mondo si sono riuniti per tenere il primo congresso mondiale della pasta.
Alla faccia della dieta, direi.
Esatto. Però vedrà che anche oggi su questo avremo di che parlare. E noi, proprio a proposito di questa giornata, abbiamo scovato un interessante lavoro che è stato curato dai ricercatori del laboratorio di fattori di crescita dei nutrienti del Dipartimento di Chimica degli Alimenti, spero di aver detto tutto giusto, dell'Università della Calabria. Un lavoro, un video fatto talmente bene che è stato poi ripreso anche dalla Repubblica, visto tantissime volte, e intitolato Le 8 cose che non sai sulla pasta.
Beh, no, la pasta è un argomento che tira sempre, un po' come l'amore.
Esatto. E come altre cose, noi oggi, professore, abbiamo ospite proprio la responsabile di questa ricerca. È con noi in collegamento la professoressa Erika Cione, responsabile appunto di questo, di questa ricerca, di questo laboratorio. Benvenuta a Radio Immagina, dottoressa.
Buonasera, grazie di questo invito.
Buonasera a lei.
E insomma, dottoressa, abbiamo parlato di questa vostra ricerca. Innanzitutto ci dica voi cosa fate in questo laboratorio. Insomma, vi occupate di nutrizione, insomma, addirittura il vostro lavoro è stato anche ricevuto un premio di recente, no?
Sì, noi ci occupiamo in realtà di meccanismi di secrezione di insulina e regimi dietetici a basso impatto glicemico.
Sì, e da qui quindi carboidrati,
da qui
pasta,
anche
certo,
carboidrati, la pasta. Attualmente diciamo, abbiamo una linea di ricerca che riguarda l'amido resistente. Uh-huh. E quindi la possibilità di creare anche una pasta con questa tipologia di nutriente.
Scusi, mi faccia capire bene, perché insomma, da estimatore della pasta, del resto sono nato in Italia e da genitori italiani, voi state lavorando sul fatto di fare una pasta con un minor carico o un minor rilascio di amido, se ho capito bene?
Cioè, dottoressa, una pasta dietetica?
Diciamo, non è proprio una pasta dietetica, ma diciamo che ha un più basso impatto glicemico, sì.
Però, dottoressa, prima stavo dicendo, lo voglio dire bene, il vostro, insomma, questa ricerca è stata insignita del Grant come Dipartimento di Eccellenza 2018-2022, giusto, il vostro laboratorio?
In realtà è un Grant che ha ricevuto il mio Dipartimento ed è il Dipartimento di Farmacia, Scienze e Nutrizione della Salute. Quindi è grazie al Dipartimento che poi abbiamo avuto questa opportunità, noi come gruppo invece di ricerca.
Bene, tutto si tiene.
Sì, davvero.
No, ma io vorrei capire questa cosa dell'amido e del glicemico, perché ero rimasto nelle vecchi ammonimenti di trasmissioni di dietologia, che dicono che dopo la pasta è fatale che io ho un botto glicemico,
E siccome
non lo assorbo bene, finisce che quello che non assorbo ingrasso.
È un po' semplicistico, però
Lo sospettavo.
Dottoressa, sì, ma lei
a
devi
questa
essere...
domanda, diciamo, un po' più di tecnologia alimentare risponderà poi il mio collaboratore.
Ho capito. Invece voi indicate una sorta di passaggio stretto al di là del quale c'è possibilità, suggerimenti, tipi di trattamento della pasta che moderano questo problema. Quindi io mi abbioccherò di meno e ingrasserò di meno. Certo, non potrò mangiare mai dei chili.
Magari.
Però,
No.
Però a parità di consumo, a parità di consumo mi sfascio di meno, insomma.
Sì, questo dovrebbe essere.
Eh beh, non è poco.
No, non è poco.
Però, non è poco, lo so.
Però, professore, io volevo tornare con la dottoressa Cione, se posso, su questo bel lavoro, davvero bello, professoressa, che avete fatto e che poi è finito anche su Repubblica, questo bel video che avete fatto con il vostro Dipartimento Comunicazione, in cui ci spiegate queste 8 cose che non sappiamo sulla pasta. Le vogliamo leggere queste cose, perché secondo me interessano anche chi ci ascolta. Cominciamo dalla prima, dottoressa, ok? La cottura della pasta al dente è preferibile perché, essendo meno assimilabile, rallenta l'assorbimento dell'amido e dunque non induce un elevato picco glicemico.
Beh, questa mi piace molto, perché io la prendo al dentissimo, quasi, quasi cruda. Quando sto a mangiare pasta insieme con altri, estraggo la mia prima.
È così, dottoressa, insomma, non come la fanno negli altri paesi del mondo. In Italia si cuoce la pasta come deve essere fatta, quella giusta, insomma.
Sì, noi abbiamo la cottura al dente, che è un must.
È una questione di civiltà, certo. E poi c'è il punto 2, che prego Carla. Sì, dai.
Conservando la pasta avanzata in frigo, l'amido diventa più resistente. La pasta ha un indice glicemico più basso e quindi è meno calorica.
Ma che meraviglia!
Certo,
esatto,
un po' freddo.
Noi stiamo lavorando in effetti su questo.
Quindi la pasta riscaldata non solo è più buona, come è proverbiale, ma c'è anche un indice glicemico più basso e quindi spara fuori meno calorie.
La pasta fredda, no, dottoressa? È su questo che state lavorando, ci stava dicendo.
No, ma pure riscaldata.
Non è questa la parte su cui stiamo lavorando.
Ma la posso mettere anche nel microonde, sì?
Sì.
Ecco, cioè la pasta che è passata per il ciclo del freddo.
Oppure, dottoressa...
Esattamente, la pasta che è passata per il ciclo del freddo, e se questo passaggio è immediato, cioè dalla pentola...
Sì.
Al più 4 è ancora meglio.
Dunque, quindi io potrei fare un figurone con i miei ospiti se li invito a cena.
Sì?
Li faccio assistere alla scolatura della pasta.
Sì?
Prendo questa pasta e la metto
al
nel
dente.
Frigo, al dente, chiaro, e la metto nel frigo. Nel frattempo che il super frigo lavora, gli offro l'aperitivo, più o meno dietetico, non stiamo ad approfondire. Dopodiché... Dopodiché tiro fuori la pasta dal congelatore, la metto nel microonde e gli porto la famosa pasta cotta, raffreddata e riscaldata.
Però al dente.
Ecco, cioè è il riscatto. Quindi a questo punto la vecchia espressione...
Dopo aver consumato la pasta in questo modo, se ha un glucometro, un punta di dito, si mostrerà ai suoi ospiti
ho capito.
La
quindi,
pasta ha un valore...
Ho capito, quindi
a
quel punto, dopo averli sottoposti a quel trattamento, gli faccio anche la punturina al dito.
Ma ragazzi,
certo.
Professore, io voglio essere presente a questa cena assolutamente, mi deve invitare.
Sì.
Però dottoressa, le volevo dire che io avrei il piano B per questa pasta fredda. Da buona napoletana, io questa pasta fredda che ha un basso indice glicemico, la prendo, ci butto dentro 2 uova e la friggo.
Ecco, sì, quella la abbassa ulteriormente.
E ci faccio la frittata, e ci faccio la frittata di pasta.
La frittata di pasta è un must anche calabrese.
No, quello sì che dimagrisce. Sì,
è appunto lei che dice, dottoressa, questo la abbassa l'indice glicemico. Qual è il suo parere da scienziata?
Padelli antiaderente... E va benissimo.
Ecco, e poi bisogna avere molta faccia di bronzo, più che altro, per dire. A proposito di bronzo, ecco, una cosa che...
A proposito di bronzo,
che io
sì,
tutte le volte mi perplimo quando seguo la pubblicità e mi dicono trafilata al bronzo.
Sì,
io
questa...
non so cosa vuol dire trafilata e tantomeno capisco il senso del rapporto col bronzo.
Professore, lei ha beccato il punto 4, è così, dottoressa?
Ah, mi sono portato avanti col
sì.
Lavoro.
Allora, trafilatura, punto 4, quella al bronzo è la migliore perché lascia la superficie della pasta microporosa, un po' ruvida, no? Pronta ad assorbire anche altri nutrienti dei condimenti. Trafilata significa che è stata fatta con degli attrezzi di bronzo, è così, dottoressa?
La pasta. È un estrusore, quindi la pasta quando viene fatta passa attraverso questi estrusori per avere poi la forma desiderata. Quando l'estrusore è di bronzo fa proprio dei microsolchi sulla pasta.
La rende spugnosa.
E diventa un po' più spugnosa, diciamo sì.
E quindi il sughetto...
Quando invece la trafilatura è in teflon... Queste micro stilettature non ci sono.
Ho capito. Quindi, insomma, per incorporare le virtù del condimento, il bronzo è un buon preliminare.
Sì,
esatto.
Beh, anche la pasta che servirò in quella cena delle beffe
dovrà essere trafilata. Non solo trafilata a bronzo, dottoressa, forse... ma deve anche essere stata cotta ad una temperatura di 65-80 gradi ed essiccata per 4-6 ore. Dottoressa, ci aiuti perché qua cominciamo a perderci.
Comunque...
In realtà questo è un processo industriale che pochi pastifici mantengono. Io non voglio fare pubblicità occulta, ma i pastifici napoletani, soprattutto Gragnano, hanno una pratica, diciamo, industriale per la pasta che rispetta anche la qualità.
No, professoressa, la posso assicurare che lei non ha fatto pubblicità occulta, l'ha fatta proprio palese.
Ma no, Gragnano, ma Gragnano è il nome di un paese.
Ha fatto pubblicità a un paese, no?
Sì,
ma che?
Non io è che, mica una marca.
E io che vado a pensare male, ma penso.
No, dottor, professoressa, lo scusi, Vabbè, comunque passiamo al punto 6. Lei lo sa perché si chiama pasta asciutta?
Hai presa mai bagnata, scusa.
No, perché la pasta, dottoressa, ce lo dica lei, perché si chiama pasta asciutta la pasta?
Perché è asciutta.
Perché
ecco,
è asciutta.
E io che ho detto.
Perché a differenza di minestre e zuppe che si mangiavano secoli fa quando è nata la pasta, è scolata praticamente, no? Senza acqua, banalmente.
Asciutta,
è banale.
Asciutta.
Ma tutti pensano, no, che la pasta asciutta sia la pasta al sugo.
E invece no, è tutta la pasta asciutta, perché
sì,
si cola.
Tutta asciutta.
No, ma infatti mio nipotino, che è un nipotino degenere perché detesta il sugo, apprezza invece la pasta e l'aggettivo che adopera per dire la voglio asciutta.
Ah, quindi senza il sugo.
Ma guarda, secondo me può avere un avvenire lì al laboratorio... Al dipartimento.
Vabbè, possiamo andarla a fare uno stage, dottoressa, il nipotino del professore.
A 12 anni, non...
Vabbè, quindi ci siamo quasi, insomma.
Sì, insomma.
Poi andiamo rapidamente perché tra un poco dobbiamo... Insomma, il nostro tempo sta scadendo. L'acqua di cottura ci dice che più è limpida, meno amido e proteine avrà perso la pasta, mantenendo quindi il valore nutrizionale.
Ah no, ma questo io non lo capisco. Non sarebbe meglio avere l'acqua molto torbida per disperdere molto amido?
Dottoressa, questo ce lo spieghi?
Sì, ma la pasta non tiene.
Ah, e quindi diventa scotta, una pappa,
sì.
E a quel punto c'ho lo shock glicemico. Va bene, non si scampa. Deve essere al dente, punto.
Però la pasta, invece no, perché arriva il punto 8. Perché la pasta invece deve essere mangiata scotta... nel caso in cui si pratichi uno sport, perché diventa energia pronta e può essere assimilata in modo più veloce se scotta.
Cioè quando ti serve la bomba.
È così, dottoressa?
Sì, specialmente dopo l'allenamento, oppure per sport come
quindi
la
i nostri azzurri prima della finale contro l'Inghilterra, per non lasciare agli inglesi il privilegio di mangiare la pasta come la scuociono loro,
si saranno
fatti una pasta scottissima e via.
Però che tristezza la pasta scotta, no?
Beh, però poi si sono consolati.
sì, tutti ci siamo consolati. E insomma, dottoressa, noi adesso insomma, facciamo la nostra prima pausa. Abbiamo parlato dei vostri 8 punti, no? Che avete... che avete insomma fatto conoscere a tutti noi.
Io li metto dopo i 10 comandamenti.
Esatto. La vogliamo ringraziare. Dopo questo break continueremo a parlare con un suo collaboratore della storia della pasta. Adesso, come al solito, e quindi noi la ringraziamo, la dottoressa Erika Cione, responsabile del laboratorio Mi Aiuti, come si chiama il suo laboratorio, dottoressa?
Fattori di crescita e dei nutrienti, chimica degli alimenti
all'Università della Calabria. Grazie di essere stata con
grazie,
noi.
Grazie, dottoressa.
Noi, come sempre, continuiamo il nostro racconto anche con la musica, e facciamo questo break ascoltando un brano, insomma, che incrocia la nostra storia di oggi. Per il primo brano, professore, le ho scovato una vera chicca.
Al dente?
Molto al dente. Lei sicuramente ricorderà gli Spliff.
E come no?
Certo, un gruppo tedesco che negli anni '80 ha avuto un discreto successo sia in Italia che in Germania con il brano, pensi un po', Carbonara, eh?
Però.
Gli ho trovato il giusto. Un pezzo in...
Sono venuti dalla Germania.
Sì.
Bene.
Un pezzo in italiesco. Sa cos'è l'italiesco? È un italiano...
Sì, più o meno è quello che si parla molto anche in Italia.
Esatto, ormai sì. È un italiano, insomma, che non azzecca nemmeno una coniugazione. E in questo pezzo si parla di questi poveri tedeschi turisti squattrinati che vengono in Italia a farsi queste grosse abbuffate di carbonara. Prego, Emilio.
Io voglio viaggiare in Italia, in paese dei limoni, Brigate Rosse e la mafia che c'hanno sulla strada del sol. L'istruzione della lira, gelati motta con brio, c'è come con ragazza, ecco la mamma di amore mio. Sentimento grandioso per Italia, baciato da sole calda, Borsellino è vuoto totale, perciò mangio sempre solo spaghetti. Carbonara.
in studio con a viva voce, stiamo parlando della pasta, stiamo ricordando appunto che qualche giorno fa si è celebrato il 26esimo World Pasta Day, lo stiamo facendo con i ricercatori del laboratorio di fattore di crescita dei nutrienti del Dipartimento di Chimica degli Alimenti della Università della Calabria. Dopo aver parlato con la responsabile del progetto di cui hanno parlato vari importanti quotidiani appunto sulla pasta, è adesso con noi in collegamento il dottor Roberto Cannataro. Benvenuto.
Buona
a Radio Immagina.
Benvenuto dottore.
Grazie.
Lei ci si dice che sappia tutto, ma veramente tutto sulla pasta da quando l'hanno scoperta. La prima domanda è: ma è vero che l'hanno scoperta i cinesi?
Erano ante litteram, visto che adesso fanno tutto loro, ma anche allora si davano da fare.
Quindi è vero?
Sì, in effetti le prime, diciamo, perché noi diciamo nel Mediterraneo tipicamente noi col grano ci facevamo il pane o qualcosa di simile.
Ah, non eravamo arrivati a inventare la pasta?
Diciamo quella moderna.
Per cui il famoso dacci oggi il nostro pane quotidiano era proprio il pane,
non era il carboidrato.
Era pure un pane poco lievitato.
E tanto meno lo spaghetto, va bene.
Però quella che conosciamo noi, che diciamo soprattutto anche quella conservata, quindi essiccata a livello industriale e che si conserva appunto molto bene, per questo nasce un po' questo tipo di pasta, è nostra, possiamo vantarla noi come italiani.
Ah, quella essiccata, perché quella cinese invece non la seccavano?
No, era, diciamo, non facevano un processo di essiccazione, cioè la tenevano praticamente
ma se,
in
si
aria.
Si sono persi il meglio, perché una pasta secca si trasporta.
Sì,
si conserva, certo.
Permette
noi
di
italiani abbiamo qualcosa in più.
Permette di seguire gli eserciti, di seguire gli eserciti e le loro imprese. Questo forse spiega il boom della potenza europea con le scoperte geografiche.
Sì, sicuramente è collegato anche a cosa mangiavamo.
Senta, dottore, ma è vero che la pasta comunque, non so, io ho letto qualche parte che è nata circa 9.000 anni prima di Cristo?
Questo ovviamente è una stima, però sì, sicuramente varie migliaia di anni prima, probabilmente anche a base di altri cereali, tipo il riso, e per questo comunque l'essiccazione era decisamente più complicata,
certo.
Però sì, probabilmente risale a molto prima appunto dell'anno zero.
E qui ho un appunto dove si parla di semi di vario tipo, legumi di vario tipo, cereali anch'essi, si pesta tutto separatamente,
sì,
o insieme?
Sì, e si facevano appunto questa sorta di
questi
spaghetto,
pastoni. Sì.
Adesso stiamo ritornando lì, e se andiamo su un supermercato appena appena un po' biologico, ci sono almeno quattro scaffali infiniti che mettono i vari miscugli di riso con mais, mais con fagioli con
anche
lenticchie.
Se, onestamente, io
i miei cibi preferiti, professore.
Il tutto in versione integrale o raffinata?
E certo.
Ecco.
Sì, però io personalmente, se dovessi consigliare la pasta di legumi, consiglierei più un bel piatto di pasta e fagioli.
Pasta e fagioli.
Bravo,
sarebbe, è una scelta vincente.
Dottore, io sono d'accordissimo con lei, perché diciamo così che la vera scoperta che poi ha reso la pasta quella che è quella del grano duro, no? Quella che ha reso la pasta più consistente, più resistente,
sì,
giusto?
Sì, che tiene di più, insomma, la famosa cottura, che rimane quella consistenza piacevole.
E quando avviene, insomma, questa scoperta?
Beh, questa è più giorni nostri, insomma, perché il grano duro ormai, vabbè, diciamo, nella, diciamo, medievo rinascimento già si cominciava ad utilizzare, poi via via. Poi
quindi 400-500, è così, quindi
esatto.
Diciamo Leonardo, Michelangelo cominciavano ad avere le prime esperienze con la pasta,
di pasta al dente, sì.
Di pasta al dente.
Beh, forse questo spiega l'esplosione del genio fiorentino.
Come, dottore?
Dicevo, anche allora l'utilizzo proprio del bronzo, che allora era quasi un passaggio obbligato, perché ovviamente non avendo ad esempio a disposizione l'acciaio
certo,
dovevano usare il bronzo. Poi si è visto proprio che in effetti il bronzo lascia sulla pasta queste micro trafilature, perché ad esempio noi penseremmo che la pasta, tipo una penna rigata, trattenga il sugo più di una penna liscia. perché a quelle righe
propenderei, sì.
E invece no.
In effetti, oddio, no, non tanto. La differenza la fa proprio la trafilatura a bronzo, certo, che lascia dei micro solchi, e sono quelli che veramente trattengano, o per usare un termine magari campano, arravogliano il sugo, e lo tengono insieme alla pasta.
A me questo sugo arravogliato,
arravogliato
piace assai. Ma pure quindi il tortellino, sì, il superbo tortellino, che è una sfoglia piegata attorno a un contenuto, no? È un pacchetto sostanzialmente, no?
Sì.
Quella pasta lì non è trafilata al bronzo.
No, quella,
no,
quella
e quindi il sugo lo trattiene nelle sue pieghe.
Sì, quello lo trattiene un po' di più, però quello
un altro metodo.
Poi c'è l'uovo lì, no, dottore?
Sì, quella è una tipologia diversa, perché generalmente appunto è anche pasta all'uovo, però comunque quello nasce proprio, diciamo, fondamentalmente con il ripieno che dà il che alla pasta. Quindi diciamo che il sugo, quello che ci sta intorno, è quasi un optional, tanto che il classico tortellino burro e salvia.
Quindi quella praticamente è pasta da imballo.
Però dottore, io ci tenevo anche a sottolineare, insomma, stiamo facendo questo bellissimo racconto della storia della pasta, magari noi mangiamo tutti i giorni, insomma, non conosciamo nel dettaglio. Diciamo che la città che ha reso popolare la pasta qual è? Napoli. Perché
lega
a Napoli nel 600 la pasta si comincia a vendere per strada, a mangiare per strada, sorgono le prime aziende, i primi pastifici industriali, e così.
Ma d'altra parte la tradizione anche italiana comunque è Napoli-Campania, poi c'è anche il Molise che si caratterizza molto bene, senza fare nomi, però più o meno è quello, è il sud-centro Italia, insomma. Poi ci sono ormai produttori anche validi, però la tradizione è quella, anche perché, diciamo, gli ingredienti sono quelli, però poi come si miscelano, come si mettono, e anche ritorno sempre su quel particolare, proprio come viene fatto questo cilindretto che è l'estrutore, che però fa molto la differenza.
Ed è diventata la pasta uno dei prodotti più esportati e amati del mondo. Così noi abbiamo anche dei numeri, no? Secondo l'Unione Italiana Food, citiamo anche la fonte, la pandemia non ha fermato la produzione della pasta in Italia, tant'è vero che nel 2020 dall'industria pastale italiana sono uscite 3.890.467 tonnellate di pasta.
Sto pensando alla mia spesa al supermercato, un chilo, due chili.
E aggiungerei che ormai, diciamo, purtroppo ci sono anche molti produttori che lo fanno, senti, avendo vissuto negli Stati Uniti, c'è chi produce direttamente lì. Certo. Anche alcune aziende italiane, però anche alcune aziende, diciamo, americane che cercano.
Cioè, fanno la pasta in America?
Sì.
Lì hanno il grano duro, hanno imparato a farla, la fanno, è avvenuto anche col vino e altre cose.
Ma quindi forse...
Però diciamo che mentre il vino californiano alla fine si beve, la pasta è abbastanza diversa, anche perché spesso poi loro sono tenuti ad aggiungere anche una quota di vitamine e di minerali, proprio da legislazione.
Ah, da legislazione, cioè loro drogano i cibi con la salute?
Sì, con un po' con l'alibi della salute.
Dopano.
Li dopano, sì. Cioè sì. Si rendono amara la vita per renderla salutifera.
È un po' triste dirlo, ma spesso
Mi viene proprio da dirlo, poveracci.
Ma quindi dottore, anche così si spiega questo altro dato che leggo di un aumento nell'anno della pandemia di consumo della pasta nel mondo del 24%. Quindi vuol dire che è davvero una cosa, insomma, che è diventato il cibo di tutti ormai.
Però secondo me gli elettori di Trump sono meno da pasta.
Sì, loro sono più da hamburger.
Bistecca, è vero, sì. E no, quello, il mondo si divide fra universi di valori.
Sì.
Su questo
io
punto.
Sono con la pasta.
Sì, beh, anch'io, possibilmente ben condita.
Sì.
Sì, ma ecco, io giusto un tip, ad esempio, per dirlo all'americano, insomma, un suggerimento, ad esempio, tenerla tranquillamente in ogni regime dietetico, perché comunque, insomma, non c'è un alimento che di per sé fa ingrassare, quindi non è che mangio la pasta e quindi ingrasso, oppure voglio dimagrire e levo la pasta, forse è così facile. Ma magari mangiare un bel piatto di verdura, o magari organizzato tipo pintimonio prima della pasta, perché questo stabilizza, diciamo, rallenta un po' l'impatto glicemico.
Perché
nella famosa cena che stavo organizzando, di un po' di quel trattamento, magari fare un pinzimonio prima.
Si parte col, pinzimonio, arriva la pasta scaldata, poi raffreddata, poi, no, cotta, scaldata, poi scolata, riraffreddata, riportata in tavola condita e la pizzicatura.
E poi la
puntura
per l'indice glicemico.
Devo dire una cena infernale.
Allora, dottore, sarà invitato anche lei a questa cena, va bene?
Peggio per lei, dottore.
Sarà invitato anche lei a questa cena, dottore. Allora, dottore e professore, siamo quasi per chiudere, abbiamo finito il nostro tempo, però volevo ricordare qualche altro dato, perché credo che possa interessare chi ci sta ascoltando. L'Italia è il paese che consuma più pasta al mondo, ne consumiamo oltre 23 kg pro capite all'anno, 23 kg, oddio, è una cifra che leggerla così fa davvero paura. Poi ci sono un'altra serie di curiosità di cui volevo parlare, forse non c'è il tempo, però no, insomma il fatto che fino al 1800, dottore, è vero, le donne facevano la pasta con i piedi. È così?
Perché proprio l'impastare funziona meglio.
No, poi l'altra cosa bellissima è quella che quando non c'avevano l'orologio, le suddette massaie, e quindi avevano i tempi di una preghiera. Quindi, che ne so, i rigatoni erano il tempo di un'Ave Maria, perché cuociono dentro.
Fantastico.
E fuori. Gli spaghetti, il Pater Noster, che è un po' più lungo.
Eh sì.
Bellissimo.
È
e poi che vogliamo dire di Marinetti, il famoso futurista, di cui noi siamo fortunatamente posteri, che sparava delle cose che sembrava un direttore di giornale.
Ecco perché noi siamo di sinistra, vedi? Perché il regime fascista...
Che inizia per V e finisce per Feltri. Contro la pasta, perché consumo popolare, e fu beccato che ne stava mangiando a piena bocca, che pareva Pulcinella.
Dopo che insieme al regime fascista aveva detto che la pasta rendeva le persone troppo rilassate e pigre. Vede che le scelte politiche si basano anche su queste cose elementari. No,
invece,
dottore?
Noi siamo rilassati e pigri per natura. Non
sì,
per
e
colpa
quindi non potevamo che stare lì.
Non era colpa della pasta.
Sì. Allora, dottore, noi la vogliamo ringraziare davvero. Sono davvero molte le curiosità di cui avremmo voluto parlare, ma il tempo è tiranno, magari ci possiamo sentire anche in un'altra occasione. Quindi davvero grazie al dottor Roberto Cannataro del laboratorio Fattori di crescita dei nutrienti del Dipartimento di Chimica degli Alimenti dell'Università della Calabria. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi per avermi invitato e grazie a chi ha ascoltato.
Arrivederci.
Grazie.
Dottore.
Noi vi ricordiamo come sempre che potete riascoltare i nostri podcast sul sito di Radio Immagina, sulla nostra app e su tutte le principali piattaforme di podcast. Noi ci rivediamo come sempre il giovedì alle ore 18.
A proposito, Carla, scusa, podcast che vuol dire? Registrazione, vero?
Sì.
Era ora di rivelarlo.
Sì. Sì, insomma, ci potete ascoltare registrati. Grazie ad Emilio Tempesta che ci ha assistito oggi in regia. E noi, per chiudere questa nostra puntata,
ci andiamo a fare due spaghi.
Due spaghi, come li condiamo?
Con
il pesto di Calcutta che ascoltiamo adesso. Un saluto. Un saluto da Carla Attianese
e da Stefano Balassone. E buon appetito.
Esco o non esco? Fuori è caldo, ma normale ad agosto. Non ci penso, ma poi sudo lo stesso. Un'ombra sul soffitto mi hai lasciato dei sospiri nel letto. Un filo di voce, un filo di ferro dentro l'orecchio. Dai, non fa niente, mi richiamerai da un call center e io ti dirò. Lo sai che io ti dirò. Che mi lasci solo con le case fuori al pasto loro. Esco o non esco? Fuori a notte mangio il buio col pesto. Non mi piace, ma lo ingoio lo stesso. Dai, non fa niente, mi richiamerai.
se la corrente ti riporta a